Napoli. Napoli sempre. Sto già in diretta. Caspita. Napoli sempre.
Lo sento da lontano.
Il grido della gente.
Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi
lascia. E non mi lascia indifferente. No, non mi lascia indifferente mai. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, cari amici appassionati di calcio, di sport, tifosi del Napoli e non. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni per questa edizione di Forza Napoli sempre. Buon pomeriggio a Spider-Man, Mary Jane in regia. Buon pomeriggio a Giuseppe Varriale, a cui vanno i doppi auguri per la festa del papà e per San Giuseppe. Oggi zeppole per tutti a Radio Marte, ma zeppole con la Z di Zorro, per intenderci, visto che siamo in tema di super eroi o giù di lì. E allora, settimana della sosta, però animata da questa storia di razzismo legata al caso Acerbi Juan Jesus, è intervenuto il giudice sportivo, il quale al momento ha rimandato tutto alla Procura Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio per stabilire come sono andate le cose, per poi riprendere in mano la situazione e decidere sulla squalifica di Acerbi. Questo è l'ultimo atto di 24 ore che sono state trascorse con l'esclusione di Acerbi dal ritiro della nazionale italiana, con il chiarimento di Acerbi e della nazionale che non c'erano state frasi razziste, e con l'intervento ieri attraverso un post su Instagram di Juan Jesus, che invece si è pentito di aver minimizzato ai microfoni dopo la partita l'episodio, ha detto: beh, avrei dovuto forse denunciare in maniera più precisa la situazione, visto quello che è successo dopo. Insomma, ma adesso il giudice sportivo e la Procura Federale decideranno sul caso Acerbi, che nel frattempo è stato escluso dalla nazionale. Una brutta storia che contrasta certamente con i valori della vita e poi nel dettaglio è in contrasto netto anche con il messaggio che il calcio italiano, la nostra nazione, vuole dare sul tema del razzismo in maniera inequivocabile. Quindi brutta storia che giustamente sarà presa in mano dalla Procura Federale e Acerbi sarà sanzionato come deve essere sanzionato. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Parleremo ovviamente anche del Napoli, di chi è rimasto a Castelvolturno, di chi è in giro con le proprie nazionali per questa sosta, compreso Calzona, che è in Slovacchia per allenare la sua nazionale, cioè la nazionale slovacca, con due amichevoli. Tornerà la prossima settimana per preparare poi nel dettaglio il match della vigilia di Pasqua tra Napoli e Atalanta, molto ma molto importante per la corsa alla Champions League, al quinto posto, perché il quarto mi sembra quasi impossibile a questo punto, ma il quinto può andar bene, visto che l'Italia avrà al 96,9%, secondo i dati Opta, la quinta squadra in Champions League. Pasquale Tina è già con noi. Pasquale, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Ovviamente mi auguro che la tua cantata non rovini la giornata.
Perché si è sentita?
Mamma mia.
È tutta colpa di Spider-Man.
Mamma mia.
Mi inserisce in onda. E non lo so, io cantavo tra me e me.
Visto che c'è il sole, insomma, mi auguro, insomma, che ci siano conseguenze.
Ma io la sigla l'ho cantata io. L'ho cantata io, ero in una, diciamo, in un momento un po' più ispirato quando l'ho cantata.
Figurati quando non lo sei, diciamo.
va bene, non pioverà comunque, c'è il sole, un po' di vento, ma c'è il sole oggi, quindi non c'è pericolo. Pasquale, qual è la situazione in casa Napoli? Chi c'è a Castelvolturno, che giovedì ovviamente riprenderà gli allenamenti, perché c'è pausa fino a giovedì?
Sì, innanzitutto c'è Osimhen, come abbiamo anticipato noi ieri sera, prima che il Napoli ufficializzasse l'elenco dei nazionali. Osimhen non è partito, quindi diciamo potrà guarire da questo affaticamento muscolare, ed è sicuramente una notizia importante, perché hai la possibilità, insomma, di recuperare al meglio il giocatore. Lo stesso discorso lo faccio per Traoré. Traoré non è stato convocato, ha parlato con il CT della Costa d'Avorio per evitare la convocazione, per dedicarsi anche lui agli allenamenti. Traoré secondo me è in crescita, queste due settimane non possono che fargli bene per essere protagonista nelle ultime 9 partite, e non è stato convocato ma perché non ha amichevoli, e quindi credo che questa sia un'altra notizia importante. Anche Anguissa, immagino che, credo che anche Anguissa abbia bisogno, insomma, di fermarsi un attimo, di allenarsi e di tornare il giocatore, insomma, che conosciamo. Finora lo stiamo vedendo soltanto a sprazzi e sappiamo quanto sia fondamentale Anguissa per l'economia, insomma, del gioco del Napoli. Quindi sono tre giocatori che restano a Castelvolturno, secondo me fondamentali per questo mini campionato di nuove partite che comincia sabato 30, sabato santo con Napoli-Atalanta, che è una partita, diciamo, decisiva, fondamentale. Sono aggettivi che abbiamo utilizzato tanto nel corso di questa stagione, però questa lo è davvero, perché è uno scontro diretto. Se il Napoli vince, supera momentaneamente l'Atalanta, perché poi c'è attesa, bisogna capire quando si discuterà Atalanta-Fiorentina il recupero, però psicologicamente secondo me poi andare avanti all'Atalanta in attesa di una partita sarebbe molto molto importante.
0816363663 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti da questo momento in poi. Pasquale, ieri un uccellino, devo dire un collega, mi ha detto che il Napoli starebbe già cercando l'allenatore del futuro. Io onestamente, Calzona ha avuto poco tempo per dimostrare quello che può dare, qualche fase embrionale di novità l'ha certamente data, no? in queste partite, dal punto di vista della manovra e dell'impostazione tattica della squadra. È un addestratore, un allenatore integralista come può essere Sarri, come può essere Italiano. Potrebbe essere lui la scommessa del futuro di De Laurentiis, che insomma spesso e volentieri le ha indovinate queste scommesse.
Guarda, io credo che sarà fondamentale quest'altro mese. Come dicevi tu, ha lavorato poco, lo ha detto lui dopo San Siro, non è che ci siano i maghi che fanno le bacchette magiche e risolvano i problemi. Di sicuro qualcosina ha fatto di importante, cioè il Napoli comunque si è rimesso in carreggiata un po' in classifica per una qualificazione europea. Al momento non sappiamo quale, al momento non sarebbe la Champions, sarebbe più probabilmente l'Europa League o la Conference. Qualche novità si è vista, sta lavorando, e per quanto riguarda insomma la fase difensiva quelle novità non si sono viste ancora, però Gianluca è anche normale, cioè quando tu cambi tre allenatori ed hai sei reduci da una stagione molto complicata, difficile, è impensabile credere che un allenatore poi in una partita o in due partite risolva tutto e magicamente il Napoli torni a giocare come l'anno scorso, perché sono successe tante cose a livello tattico, a livello fisico, a livello mentale, che poi a un certo punto secondo me ha influito tantissimo nel rendimento della squadra. Calzona sta lavorando, io penso che il giudizio vada sospeso per un altro mese. Io credo che a fine aprile De Laurentiis si prenderà la decisione sia per quanto riguarda l'allenatore, e intorno credo si stia guardando, perché io credo che ci sia un aspetto fondamentale da cogliere, cioè non sbagliare, errare umano, perseverare diabolico. Cioè adesso il Napoli non può permettersi la stessa situazione che è avvenuta con Spalletti l'anno scorso, quando tu pensavi di convincerlo, quando Spalletti ormai era andato via e poi ti sei ritrovato con poca scelta per quanto riguarda gli allenatori. Ecco. Il Napoli ha il vantaggio di poter programmare al meglio la prossima stagione, sia per quanto riguarda il direttore sportivo, sia per quanto riguarda l'allenatore. I nomi degli allenatori li abbiamo fatti, sono quello di Pioli, sono quello di Italiano, sono quello di Farioli, il sogno Conte, e c'è anche l'ipotesi Valdone. Io credo che entro un mese De Laurentiis deciderà sia l'allenatore sia il direttore sportivo.
Ecco, nel frattempo Gilda mi ha chiamato trombone. Per diciamo così il
ha detto Gilda.
Sì, per il canto all'inizio della trasmissione. Andiamo da Giuseppe, che è al telefono, a cui facciamo i doppi auguri. Anzi, auguri certamente per la festa di San Giuseppe. Se è papà, anche auguri per la festa del papà. Buon pomeriggio, Giuseppe.
Grazie di tutto, Gifuni. Buon pomeriggio a te. Sì, sono sia Giuseppe che papà. Ti ringrazio del gentil pensiero. E io aggiungerei a questa lista rapidamente anche Palladino. Non lo tenia, sta facendo un campionato strepitoso rispetto all'anno scorso, con i mezzi molto diciamo di meno, ma tra poco non dico che ci raggiungerà, ma quasi. Quindi Palladino io lo terrei anche nella lista. Poi vorrei fare un rapido passaggio per quanto riguarda la situazione di Acerbis Jesus, che io ritengo grave, per l'amor di Dio, il razzismo, però ritengo ancora più grave, caro Gifuni, i cori che ci fanno domenicalmente Vesuvio lavali col fuoco, mentre lì è un'offesa razziale, qui è invece un'offesa all'omicidio, perché Vesuvio lavali col fuoco, tu intimi alla morte alla morte, tanti, perché io ti sono di San Giorgio a Cremano, c'ho in linea d'aria il Vesuvio a un paio di chilometri, chi è che poi sta proprio alle falde, eccetera, dicendo lavali col fuoco, tu intimi alla morte. Quindi io darei più valenza a questi inti e questi cori discriminatori razziali che invece alla famosa
però Giuseppe,
frase.
Giuseppe, se poi di fronte a tutto quello che si sta cercando di fare contro il razzismo arriva dai protagonisti, da quelli che dai quali viene poi preso tanto, no, dai tifosi e anche dai più giovani,
no,
un esempio cattivo,
grave,
il cattivo
no,
esempio
di Dio,
sembra
io,
che si debba, si no, debba immediatamente fermare
Dio,
questo cattivo esempio.
Sì, per l'amor di Dio, io ritengo grave sia l'uno che l'altro, però ritengo più grave l'inno che fanno domenicalmente il Vesuvio alla Valle del Fuoco. Io sono di questo livello, poi ognuno sa, è libero di pensare in un certo modo. Io ritengo di una gravità estrema in dare la morte a milioni di persone, perché siamo milioni sotto il Vesuvio e non è giusto.
È
quindi si
grave,
dovrebbe intervenire anche
grave
su questo tema.
Grazie Giuseppe.
Grazie Cifune, un abbraccio caloroso. Ciao.
Grazie,
ciao.
Grazie. Nel frattempo Paolo scrive: l'uccellino che le ha detto della ricerca del nuovo allenatore farebbe bene a tacere. Gli uccelli parlano, insomma, spesso e volentieri.
Cinguettano,
ma a volte parlano pure, tipo i pappagalli. E lei ad ampliare questa pseudonotizia, visto il momento delicato del Napoli, io l'ho ampliata e per me l'allenatore del Napoli, come dicevo prima e chiedevo a Pasquale Tina, è Calzona e per quanto mi riguarda, per le conoscenze che adesso, resterà Calzona. Poi quando avremo altri input più precisi vi daremo certamente notizie e conto di questo, ma al momento Calzona.
Allora, io credo che Calzona, quando ha parlato la settimana scorsa dalla Slovacchia, credo abbia detto la verità, cioè, non ha ricevuto lui nulla per quanto riguarda il futuro, perché il Napoli secondo me la decisione finale non l'ha ancora presa. Io credo che aspetti quest'altro mese, diciamo, tra
certo
fine aprile cominceranno a muoversi, a decidere le società per quanto riguarda le panchine. Io penso che possano essere tante le panchine che cambiano in Serie A, perché onestamente non si sa Pioli cosa farà, non si sa Allegri cosa farà, perché obiettivamente la Juventus nelle ultime partite è calata tanto per quanto riguarda il rendimento. Italiano va via dalla Fiorentina, quindi anche la Fiorentina è un'altra panchina che si muove, probabilmente Thiago Motta va via dal Bologna. Alla Roma adesso credo, insomma, che De Rossi abbia qualche chance in più di restare, è arrivato come traghettatore ma sta provando a guadagnarsi la Roma. La Lazio l'ha preso l'allenatore, perché Tudor sarà anche l'allenatore dell'anno prossimo, quindi ci saranno secondo me diversi movimenti in Serie A per quanto riguarda le panchine, e io credo che il Napoli farà la scelta nei tempi giusti, perché l'unico di vantaggio di questa stagione complicata è quella che hai, diciamo, un po' di tempo in più per programmare la prossima.
Pensa che è arrivato Mario Palligiano per farti gli onori di casa, e però dovresti lanciare la pubblicità. Noi salutiamo Pasquale Tina, fallo tu Pasquale, perché Palligiano mi dà il countdown.
Pubblicità e al ritorno Gianluca non canta.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli, sempre con Spider-Man in regia, con voi sino alle 13, sempre solo su Radio Marte, 0816363663 per intervenire in diretta, i vostri messaggi WhatsApp al 339-666-9990. Questo amico ci scrive: sapete quanti anni di squalifica riceverà Acerbi? Allora, la notizia di questa mattina è il comunicato del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha scritto in relazione al caso Juan Jesus Acerbi: il giudice ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura Federale per riferire a questo giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della SSC Napoli Jesus e il calciatore dell'Inter Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore del Napoli. Quindi è evidente che sul referto non c'è una non ha riferito in maniera completa l'arbitro attraverso il referto al giudice sportivo, che rimanda tutto alla Procura Federale per poi riprendere in mano la situazione e decidere su un'eventuale squalifica di Acerbi. Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Beh, insomma, in questa settimana di sosta in cui gli argomenti sono pochi, visto che ci sono due settimane per parlarne, insomma, ci voleva questo caso Juan Jesus Acerbi. Ovviamente scherzo, però insomma, mi sembra che sia tutto chiaro. Adesso la procura dovrà evidentemente anche analizzare la prova televisiva del labiale del calciatore e poi ridare tutti gli incartamenti in mano al giudice sportivo per la squalifica.
Vabbè, questo si doveva fare già stamattina, cioè in un'amministrazione seria della giustizia, soprattutto qui siamo in una fase requirente, e già stamattina doveva andare un inviato dell'ufficio inchieste a casa di Juan Jesus, mostrargli quello che lui ha dichiarato ieri con quella tweet che era molto circostanziata e molto preciso, e dire: hai detto questo? Sì, bene, mi firmi e mi confermi con la firma che hai detto queste cose, basta. Magari ti fai l'altra domanda al cessato e fa. Poi vai da Acerbi e dici: ma guarda, il tuo avversario ha detto che sei comportato così, quella è la tua dichiarazione. E poi vai e si completa l'istruttoria e il giudice federale dalla sentenza. È tutto semplice, invece tutte queste cose sembrano un po' interlocutorie, e quando si fanno queste cose significa che si perde un po' di tempo.
Antonio Corbo, ovviamente Acerbi, che poi ha negato di aver pronunciato frasi razziste, devo dire che Juan Jesus è intervenuto ieri sera con questo post di cui parlavi attraverso i social, in cui invece ha ribadito di essere stato apostrofato con la parola negro, e poi addirittura Acerbi avrebbe aggiunto: è solo un insulto come gli altri, questo così lo avrebbe definito Acerbi, e si è pentito di aver minimizzato dopo la partita, ma forse argomenti del genere non vanno minimizzati, vanno denunciati sempre più.
Ma, purtroppo per Acerbi Juan Jesus è un giocatore di colore, quindi se lo dicessero a me o a te negro, io lui lo potrebbe dire, è un modo di insulto, ma se coincide l'espressione con il colore della pelle, siamo nella fattispecie di un episodio di razzismo. Ma purtroppo i calciatori, vedi, perdono molto tempo a guardare i social, magari leggessero un po' un libro, magari andassero un po' a scuola per evolvere. Purtroppo è così, vedi, uno che dice che ha chiamato la persona negra, però non sono razzista, e ti dice tutto della vacuità intellettuale dei calciatori di oggi.
Antonio, secondo te, dall'alto della tua esperienza anche di questi casi, perché ce ne sono stati in passato tanti, diversi, in maniera esemplare, quante giornate di squalifica dovrebbe avere un Acerbi?
Almeno credo 6 giornate.
Almeno 6 giornate. Sì. Passiamo al Napoli, che a te è piaciuto, mi sembra di capire, contro l'Inter, nel match in cui si è scucito il scudetto virtualmente dal petto e lo ha dato all'Inter.
Ho visto dei progressi acquisiti attraverso un lavoro serio, una gestione tranquilla, consapevole di Calzona, e quindi mi sembra che le cose stiano andando meglio, e soprattutto si vede la preparazione di Sinatti. È un Napoli che nelle piccole cose sembra rinato.
Ecco, parliamoci chiaramente. Calzone è da 3 settimane a Napoli, ha giocato 7 partite, 5 di campionato, non ha mai perso, ha una media punti più alta di quella di Garcia, oltre che più alta di quella di Mazzarri, 1,8 a partita, e il Napoli sembra stia crescendo dal punto di vista delle dinamiche in campo, no? Della manovra e dal punto di vista tattico. Ora ti chiedo, visto che in tanti si interrogano sul futuro, Calzona è un integralista, è un addestratore, un po' come Sarri, un po' come Italiano, questa tipologia di allenatori qui.
No, Italiano è diverso. Italiano è molto animoso, molto velleitario, però è un allenatore che non prepara bene, secondo me, e come i fatti dimostrano, nella fase difensiva.
Ecco, però insomma, io parlavo di integralismo tattico, cioè allenatori che hanno un'idea e la portano avanti senza se, senza mai, senza cambiare mai.
Il vantaggio di questo Napoli in questa fase è che Calzona finalmente stata una impostazione tattica. Invece per un paio di 2-3 mesi con Mazzarri si poteva estendere il gioco delle scommesse. Il Napoli come gioca? Con 4-2-4-3-3 oppure
con la difesa a 3,
invece, anzi, questi moduli vanno collaudati, vanno mandati a memoria, sono degli automatismi che vanno assimilati, metabolizzati, e quindi per me è stata una esperienza purtroppo infelice quella con Mazzarri. Si poteva risparmiare all'apoca allo stesso Mazzarri un momento così cruciale.
Senti Antonio, quindi alla fine di tutto Calzona, che è una di quelle scommesse a cui De Laurentiis ci ha abituato in questi 20 anni di gestione, potrebbe essere lui la scommessa del futuro, visto che ha avuto poco tempo per lavorare, qualcosa nella crescita del Napoli si comincia a individuare, potrebbe essere lui l'elemento sorpresa per il futuro sulla panchina del Napoli, oppure no?
Ma io, se dovessi dare un consiglio a Calzona, io direi di non accettare l'eventuale conferma. È una cortesia che lui ha fatto al Napoli, ad Amis, al suo passato, però è un allenatore che può andare avanti da solo. Bisogna capire qual è il progetto del Napoli.
È suo Osimhen.
Secondo me, scusami se allungo un po' il brodo, però ci tengo a divertire le cose. Secondo me accettare la conferma per Calzona significa che De Laurentiis non ha un progetto chiaro e ha un progetto secondo me un po' minimalista.
Anche su Osimhen?
No, parliamo prima di Calzona, un attimo solo, no, dividiamo le cose, altrimenti chi si ascolta fa fatica a capire. Io dico che Calzona ha dimostrato di essere un professionista serio, un allenatore ordinato, composto in panchina, quindi una persona affidabile, che ha tutto il diritto di farsi la sua carriera o con la nazionale slovacca, oppure dopo questa esperienza hai voglia che trova qualche squadra di serie B, anche le primissime squadre di serie B. Invece una conferma mi sembra precoce, perché bisogna capire il Napoli che cosa vuol fare, quanto vuole investire De Laurentiis, ma soprattutto che sceglie, si capisce se vuole fare grandi cose o no. Se sceglie un super manager, io credo nel progetto. Se sceglie un allenatore dopo il manager, io credo nel progetto. Se invece si va a cercare il nuovo direttore sportivo, come è stato fatto, che la campagna era già finita, non ricordo neanche il nome preciso di questo direttore sportivo,
Mauro Meluso,
infatti lì ricordo che io mi scusai con lui, che io scrissi che i napoletani lui parlava a nome del Napoli, ma è uno che non è radicato nel Napoli, nella storia di questa società, tanto è vero, dico, molti magari non sanno se il suo cognome è con una L o due. E lui mi telefonò, mi disse che era anche un po' seccato, dispiaciuto, e a me dispiace pure. Io gli dissi che non c'era acrimonia, non c'era malafede, era solo una constatazione, e che un personaggio, voglio dire, una figura onesta, per carità, un gentile.
È caduta la linea? E allora possiamo andare in pubblicità, poi magari riprendiamo Antonio Corbo fra poco. Ecco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte. C'è Spider-Man in regia con voi sino alle 13. Tra poco approfondiremo la questione legata ad Acerbi Juan Jesus, però non so se siamo di nuovo collegati. Ah, eccoci qua. Siamo collegati con il giudice Bruno D'Urso, che insomma per anni è stato in procura federale, la Federazione Italiana Gioco Calcio, e salutiamo il giudice D'Urso. Giudice, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, nessuno meglio di lei, giudice, può dirci perché il giudice sportivo questa mattina ha scritto nel suo comunicato di rinviare alla Procura federale il caso Acerbi Juan Jesus prima di riprenderlo in mano. La Procura che cosa farà adesso? Visionerà le immagini del labiale?
No, avvierà un procedimento di accertamento dei fatti, perché è evidente che questa decisione scaturisce da un referto arbitrale che si è limitato a riferire che cosa è successo attraverso le parole del calciatore napoletano, perché se avesse sentito lui la frase attribuita a questo giocatore dell'Inter, a questo supplemento istruttorio non si sarebbe arrivato. È evidente che lui ha riferito nel referto, ha riferito di essere stato impegnato dal giocatore napoletano, ma che lui personalmente non ha sentito la cosa. Quindi
è stato un referto essenziale, parziale, come possiamo definirlo?
No, ma non parziale, l'arbitro deve riferire quello che lui sa, come lo ha vissuto. Non era, in verità sarebbe stato insoddisfacente, si esponeva a pericoli di censura una decisione affrettata che traeva le conclusioni esclusivamente dalle affermazioni del giocatore napoletano, ovvero da quello che si era visto in campo, e cioè quella parlare con la mano sulla spalla mal sopportata da Juan Jesus quando si è percepito l'imbarazzo del calciatore che aveva capito in quel momento di essersi lasciato andare troppo, cioè che c'era stata una evidente discovery di quello che era, perché poi dobbiamo dire questo.
Nel frattempo 0816363663, se volete chiamare in diretta potete chiedere, visto che c'è un alto funzionario della procura della Federazione Italiana Gioco Calcio che è stato in procura per tanti anni, è stato anche procuratore lei, giudice D'Urso, vero?
Io sono stato prima nell'ufficio indagine e poi nella Procura federale.
E quindi potete chiedere tutte le curiosità e magari i dettagli di cui avete bisogno. Però, giudice, ma quello che è successo ieri, cioè Acerbi che l'altro ieri Juan Jesus ai microfoni minimizza, non vuole rivelare tutto. Poi ieri Acerbi dice no, le mie non sono state frasi razziste. Poi la nazionale gli va dietro. A quel punto Juan Jesus viene fuori ieri sera e dice no. Mi ha chiamato negro.
La nazionale non gli va dietro, perché giustamente Spalletti ha detto vabbè, fidati un po' di riposo e startene a casa.
Andare negli Stati Uniti con un calciatore, dove sono sensibilissimi a questo argomento, a fare una tournée con un calciatore che ha appena detto negro a un altro in campo, non era l'ideale per la nazionale, insomma sarebbe stato
veramente una cosa inimmaginabile, soprattutto perché il bianco, come si ritiene questo calciatore dell'Inter, guadagna e partecipa ad una macchina che è fatta funzionare da tante persone che non hanno il colore della sua pelle. E quindi, ha perso per un attimo il controllo, ha perso per un attimo la maschera questo calciatore, che pure in passato ha avuto un
problema fisico di salute.
E quindi delusione, però io da un lato dico non è la punta di un iceberg, è semplicemente un'eccezione che conferma una regola che ormai in tutti i campionati europei è assolutamente diversa. I giocatori si distinguono tra loro soltanto per il modo di giocare, per quello che fanno
e basta, come è normale che sia nella vita. Andiamo al telefono, c'è un amico, buon pomeriggio, il suo nome?
Buongiorno, buon pomeriggio a voi, sono Andrea, buongiorno a tutti, buongiorno dottore, buongiorno a tutti.
C'è il giudice Bruno D'Urso, se ha delle curiosità da sottoporre alla sua attenzione, eccoci qui.
Dottore, salve, buongiorno, le volevo chiedere una cosa, viste le affermazioni ovviamente dopo quello che Juan Jesus ha detto, che voleva chiudere la questione dicendo Acerbi è un bravo ragazzo, poi sappiamo che Acerbi ha ritrattato e Acerbi lui stesso ha detto Juan Jesus ha semplicemente frainteso. Questo dire aver frainteso, secondo me, già è un senso di colpa che lui ha. E la domanda che io le volevo fare, mi scusi, poi volevo terminare, mi scusi se l'ho interrotta, a livello proprio penale, Juan Jesus potrebbe denunciare questo accaduto a livello penale, non parliamo di livello calcistico, oltre a livello sportivo, anche a quel livello lì.
Grazie Andrea.
Io volevo sottolineare anche questa cosa. Io sono un ragazzo che sono stato adottato, origini brasiliane, e di queste cose le ho subite, e sentirle ancora oggi nel 2024 veramente è una cosa squallida. Ma razza in senso di giallo, nero, nord, sud, est, ovest, cioè queste persone secondo me hanno una malattia che deve essere curata. Grazie a tutti e mi scusi.
Lei vive a Napoli, Andrea? Lei vive a Napoli?
Io vivo a Napoli, sono nato a Napoli, ma ho origini brasiliane perché i genitori genetici sono brasiliani.
Bene,
da bambino le ho subite tantissimo. Quando giocavo a calcio, perché ho giocato a calcio, ne ho subite tantissimo in campo. Ovviamente ho 42 anni ad oggi, non ho mai denunciato, non ho mai fatto nulla, però cioè, quando è capitata questa cosa a Juan Jesus, perché Juan Jesus non è un pazzo.
È capitato anche a lei.
È capitato anche a me. Anche a me, soprattutto quando ero bambino, quando andavo a scuola, marocchino, è venuto unire, è venuto questo, è venuto quello. E le mamme allora, quando sentivano i bambini offendermi, ho assistito io con i miei occhi, hanno dato degli schiaffi ai propri figli. Ad oggi io ho assistito a scene del genere e le mamme si sono rivoltate contro le mamme di figli adottati. Cioè stiamo andando proprio al contrario, alla rovina.
Andrea, tenga duro e non si preoccupi che poi si risolverà questa.
Ormai. Grazie mille, buona giornata a tutti e forza Napoli sempre. Grazie dottore, la risposta l'ascolta la radio.
Grazie Andrea, insomma c'è la possibilità anche di denunce penali, se non c'è arriverà?
Poi voglio dire, i tesserati sono tenuti a una clausola compromissoria che di regola per rispettare il regolamento impedisce loro di adire il giudice ordinario se non chiedendo l'esonero dal rispetto della clausola compromissoria.
E qualcuno l'ha violata qualche volta
in questo caso l'eventuale reato consumato sarebbe quello di ingiuria che è perseguibile a querela e quindi voglio dire si aprirebbe questo scenario, ma io ritengo che Juan Jesus non pensi a questo e si contenti come noi ci contenteremo delle 10-15 giornate di lontananza.
Ah, ecco, lei dice perché prima con Corbo diceva almeno 6. Lei da giudice e da procuratore, quindi espertissimo in materia, ritiene che siano dalle 10 alle 15?
Io ritengo il minimo, se ha delle attenuanti, si scenderebbe al di sotto delle 10 giornate di squalifica. Insomma, erano di squalifica. Di questo stiamo parlando, perché è una violazione troppo evidente l'articolo 28 del codice di giustizia sportiva e non penso che ci sarà qualche giudice che dirà, data la concitazione del momento, perché la partita di calcio è concitata in ogni momento e d'altro canto erano anche fermi nel momento in cui
certo, sarà stato un momento in cui potevano parlare, quindi, ma non credo durante un'azione di gioco.
No, quando si è interrotta l'azione, Juan Jesus è andato dall'altra e doveva chiamare in un momento a chi lo credeva. Vabbè, ed è stato mal consigliato. A me dispiace per Acerbi, no? Perché dobbiamo metterci anche nei panni di questa gente che ha avuto il dono di saper giocare a pallone, ha avuto il regalo di essere, remunerati in maniera, troppo abbondante, ma la cui cultura però rimane quella che ovviamente Acerbi è l'eccezione che conferma una regola diversa della crescita anche culturale dei giocatori professionisti. No, basta aver ascoltato Meret dopo la partita con l'Inter e diciamo meno male, questi sono i nostri giocatori professionisti.
Giudice, io sono quasi in chiusura, le chiedo, quindi lei minimo 10 giornate prevede?
Anche per dare un segnale.
Ma potrebbero essere anche 15?
e questo dipende da come si comporterà Cervi e il suo difensore, perché se continuano a fare a negare il fatto come non hanno fatto nell'immediatezza, potremmo andare incontro. Beh, a noi ce ne frega, frega più tanto di Acerbi.
No, è vero. L'importante è che comunque si faccia giustizia. Ma che succede, giudice? Ricordo che siamo con Bruno D'Urso, tra le altre cose procuratore federale, quindi in procura federale, nella Federcalcio, ufficio indagini, per tanti anni. Giudice, adesso la procura andrà sia a risentire Juan Jesus di persona, a risentire Acerbi di persona e a visionare le immagini eventualmente del labiale.
Le fonti di prova sono Juan Jesus, l'arbitro e le eventuali immagini, che poi sono quelle del momento in cui Acerbi riferiva all'arbitro quello che era successo.
Perché non ci saranno le immagini in cui Acerbi diceva questa cosa a Juan Jesus, perché bisogna
vedere se ci sono. Immagino che è complicato, no? Non l'avrà fatto mentre il pallone stava in mezzo a loro. Comunque a me la cosa che francamente da sportivo, da persona, ecco, che mi ha dato più fastidio è il braccio che questo calciatore dell'Inter teneva a Juan Jesus, no? È stata una modalità, come dire, arrogante, una modalità espressiva di un potere, di un supposto potere,
di una superiorità,
lo teneva per braccio e diceva non ti preoccupare, lascia stare, cioè, si è scusato pure secondo quello che aveva detto il nostro calciatore, si era anche scusato nel frattempo. Vabbè, brutta storia sulla quale, come dire, una delle migliori risposte l'ha dato mister Spalletti, ovviamente obbligatissimo a fare questo, e aspettiamo gli eventi.
Grazie giudice D'Urso per essere stato con noi per questa chiacchierata.
Buona giornata, grazie.
Bruno D'Urso, giudice e tra le altre cose per anni all'ufficio indagini della Federcalcio e nella procura federale, che quindi ci ha illustrato quali sono gli scenari due giorni dopo questo caso legato ad Acerbi e Juan Jesus. Con Spider-Man andiamo in pubblicità, tra poco approfondiremo ulteriori temi sul momento del Napoli, sul passato e sul futuro. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, sempre e solo su Radio Marte con Mary Jane in regia. Un po' di messaggi, questo amico scrive: Bruno da Napoli, la testimonianza di Andrea è agghiacciante. Poco fa ci ha chiamato un 42enne napoletano adottato, così ci ha detto, di origini brasiliane, che ha subito insulti nella sua, perché insomma comunque è nato a Napoli, quindi vive da sempre a Napoli, nella sua esperienza in questi primi 42 anni comunque ha subito situazioni spiacevoli legate al razzismo, e ci ha detto qualcosa in onda, con domandando poi a Bruno D'Urso, al giudice, se poteva esserci, c'è la possibilità di una denuncia penale di Juan Jesus nei confronti di Acerbi. Bruno D'Urso ha detto: c'è una clausola compromissoria della Federcalcio che però può essere violata o comunque dalla quale si può chiedere un'esenzione. In quel caso ci sarebbe la possibilità di fare una denuncia per ingiuria e quindi da parte di Juan Jesus nei confronti di Acerbi. Un messaggio vocale WhatsApp, lo ascoltiamo, poi andiamo dal prossimo ospite che è già in linea con noi. Eccolo qua, se ci riusciamo, via.
Visto che questa è la Marotta League, chiameranno Marotta e dice: secondo te che sanzione dobbiamo dare? E Marotta farà: non squalificare Juan Jesus, ma lo metterà in diffida, in modo che se per la prossima volta glielo diranno, Juan Jesus verrà squalificato. In Italia è tutto un teatrino, in un paese regolare determinate cose verrebbero sanzionate subito, ma l'Italia è questa qua.
Va bene, però Bruno D'Urso ci ha detto, il giudice Bruno D'Urso, che almeno saranno 10 giornate per Acerbi, la punizione sarà esemplare. Massimiliano Gallo, direttore del napolista.it. Massimiliano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
C'è già Sergio al telefono, un ascoltatore, quindi lo invitiamo subito al contributo della discussione. Sergio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. La domanda la volevo fare al giudice, però la faccio a te, che magari
insieme a Massimiliano Gallo cerchiamo di dare un contributo alla sua curiosità.
Esatto, cioè la cosa è spontanea. Quando Juan Jesus, mi sente?
Sì, perfettamente, Sergio.
Quando Juan Jesus va da Mad, lo chiama per attirare l'attenzione e gli dice il fatto successo, e chiama Cerbi, e a Cerbi parla con l'albero e con lui, e nello stesso tempo dopo si scusa di quello che ha detto, quale prove vogliono trovare? L'albero cosa ha messo nel referto?
Ha messo poco, perché altrimenti il giudice sportivo non avrebbe rinviato la documentazione e soprattutto ulteriori indagini alla Procura federale prima di riprenderla in mano. Questo ci diceva il giudice D'Urso. Grazie Sergio per essere stato con noi. È stato un referto approssimativo, come possiamo definirlo, parziale, quello dell'arbitro La Penna su questo tema, Massimiliano Gallo, evidentemente.
Ma è da vedere, perché poi generalmente in questi casi c'è sempre il supplemento, la richiesta del supplemento di indagine alla procura della FIGC. Quindi secondo me, insomma, l'iter della
giustizia, c'è un atto dovuto, insomma, ecco.
Sì, più o meno sì. L'iter della giustizia sportiva si è messo in moto. Io però, insomma, non ne farei, perché adesso il dibattito a Napoli è: deve essere punito Acerbi. Che certamente è giusto che deve essere punito Acerbi, però il dibattito sul razzismo dovrebbe, secondo me, prescindere dalle maglie. Cioè, quello che ha fatto Acerbi è nauseabondo, è grave, e ha fatto bene Juan Jesus, sia pure in ritardo, perché poi anche il comportamento di Juan Jesus dopo la partita, per me,
ha minimizzato inspiegabilmente. Ecco.
Perché, le cose di campo, cioè è un comportamento, possiamo definirlo corporativo, possiamo definirlo anche omertoso. Poi, dopo che Acerbi ha negato tutto, ieri sera Juan Jesus ha finalmente detto quelle frasi, riferito quelle frasi. Il problema è che il calcio si deve rendere conto, insomma, che non è una zona franca. Acerbi deve pagare, ma non deve pagare in quanto interista, deve pagare in quanto razzista, in quanto ha detto una frase razzista.
Certo, ma indubbiamente questo.
Cioè, poi no, a Napoli si sta creando questo dibattito, cioè secondo me è un tema che non riguarda più le maglie, è un tema che invece dovrebbe affratellare
essere umano, cioè, i tifosi, la gente. No, questo però afferisce alla sfera di una certa cultura napoletana, non di tutti, che considera il fatto di essere appassionati tifosi di un'altra squadra una discriminante sociale più che sportiva, ecco, per cui poi si arriva a questi eccessi di cui parlavi prima.
Ho letto anche tanti tifosi dell'Inter che insomma vogliono la punizione per Acerbi, non tutti, però ce ne sono.
Certo. E beh, anche lì c'è questo problema legato alla discriminazione sociale, evidentemente legata alla maglia, per cui si fa il tifo. A Lorenzo al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. Allora, volevo soltanto intervenire. In primis volevo dire ciò che ha detto il signor Massimiliano Gallo, che si sta cercando. Io sono di tifoso interista. Volevo dire che sono d'accordo con il signor Gallo, dove dice che si sta come al solito facendo una cosa di discriminazione di maglie, e credo che sia completamente diversa la situazione. Io da tifoso interista ho la sensazione che Acerbi abbia torto, onestamente, però dico solo una cosa: prima di rovinare la carriera e la vita di un essere umano, io credo che bisogna accertarsi veramente di ciò che è successo.
Prima,
nel momento in cui Acerbi avesse giustamente dichiarato di essere colpevole, allora io da tifoso interista avrei chiesto alla mia società non solo di metterlo fuori rosa, ma di rescindere il contratto, perché è un danno d'immagine per la società dell'Inter, assolutamente. Ma nel momento in cui il signor Acerbi dichiara che lui non ha detto nulla, allora o sta prendendo in giro anche tutti noi tifosi interisti, oppure c'è qualcosa che non va, perché secondo me si sta rovinando ancora di più la carriera dicendo questo.
Ecco, però Lorenzo, scusami, il tuo discorso non fa una piega, ma Mi sembra però che Juan Jesus poi sia stato ieri sera, quando ha voluto chiarire nel dettaglio l'accaduto, circostanziato, insomma, mi ha chiamato negro e addirittura ha detto che negro è un insulto come un altro, insomma, quindi...
Io mi aspettavo che Acerbi dicesse la verità, dicesse che ha sbagliato e che si assumesse tutte le responsabilità. Lui ciò non l'ha detto. Quindi ora, a questo punto, prima di rovinare, come succede nella vita normale, delle calunnie di persone che magari poi si sono rovinate la vita per nulla, io vorrei essere certo di questo.
Certo. Lo appurerà la Procura federale con le indagini.
Speriamo. Spero che vada oltre i colori sociali delle maglie, perché questo veramente è quasi atto di un essere umano, che si può rovinare la vita di un essere umano, sia una carriera che una vita. Questo io ci tengo a dire. Se poi ha sbagliato, deve pagare in modo esemplare.
Grazie Lorenzo, grazie per il tuo intervento, per il suo intervento. Mi sembra che sia chiaro anche l'intervento di Lorenzo, molto equilibrato, Massimiliano, su questo tema, no?
Sì, ma insomma, io sono d'accordo, ma non credo che ci sia in atto in Italia, voglio dire, una discriminazione per la maglia. Poi sì, purtroppo ci sono alcuni tifosi, cioè tifosi a Napoli e anche altrove, che ne fanno una questione di maglia, ma io sono d'accordo con l'intervento.
Mi pare che la procura, diceva il giudice D'Urso prima, che andrà da Juan Jesus a sentire ovviamente la testimonianza, forse da Acerbi, e visionerà le immagini televisive, quindi ci sarà la prova televisiva, e questo ha in mano per le indagini che metterà in atto la procura.
Ma che cosa è triste, che il calcio ieri, no, l'intervento del sindacalista, quello del presidente dell'Asso Calciatori Calcagno, il comunicato della FIGC, anche le parole di Spalletti, sono sempre, cioè, come se il calcio non considerasse il razzismo un tema importante. Questo è grave. Quindi di fondo
sempre edulcorate, diciamo, sì, chiamiamole così.
Sì. Ma ci sono tanti bambini neri che giocano a calcio, e questo va, come dire, la punizione nel caso in cui, come ha detto lui, insomma, la procura della FIGC rilevasse la colpevolezza, è fondamentale, perché a calcio giocano tanti bambini e tanti ragazzini.
Massimiliano, sai che il problema è molto serio, ma lo sapevamo anche prima. Noi stiamo ricevendo molti messaggi di insomma, ragazzini di origini brasiliane, di origini africane, che vivono a Napoli. Prima abbiamo ricevuto anche la testimonianza al telefono di Andrea, 42 anni, adottato, di origini brasiliane, quindi di colore nero, con la pelle nera, che ci ha detto di aver subito, ovviamente nella sua esperienza di vita, molti attacchi razzisti anche a scuola, insomma, questo è un ulteriore, diciamo così, elemento che ci fa capire quanto sia importante risolvere questa questione, e non dal punto di vista calcistico, proprio dal punto di vista della nostra vita. Questa è la realtà. Massimiliano, prima di salutarti però, passiamo a un altro argomento, perché c'è un articolo che mi ha colpito molto, i ventenni, sul napolista.it qualche giorno fa. I ventenni finiscono, siamo a un ventennio di De Laurentiis, finiscono, e come ricominciano i ventenni, come dovrebbero ricominciare?
con altre persone poi. Però insomma,
tu dici con altre persone.
Allora, se De Laurentiis riesce a riprendersi, insomma, compie un'impresa notevole. Però quello che è successo quest'anno, insomma, fa pensare a un declino di De Laurentiis, che proprio nel momento in cui del successo, diciamo, più importante del Napoli, poi ha palesato degli atteggiamenti che sì, in realtà ci sono sempre stati, ma mai come quest'anno lui ha, come dire, ha posto in essere questa scommessa, vi faccio vedere io, quindi faccio, praticamente ha fatto il direttore sportivo, ha fatto quasi anche l'allenatore. Poi c'è il declino dopo tanto tempo, abbiamo assistito anche al declino calcistico di Berlusconi, gli ultimi anni della sua presidenza del Milan non furono affatto, insomma, floridi, belli, assolutamente. Il declino di Berlusconi cominciò con la vicenda Pato-Tevez, quando la figlia di Berlusconi non si oppose al trasferimento di Pato e quindi non arrivò Tevez al Milan. Quello fu, diciamo, il passaggio, e cominciò il lungo declino. ma anche con Perlain è stata la stessa cosa. Quindi che il Napoli possa aver cominciato il declino di possa essere cominciato il declino di De Laurentiis, insomma, è possibile, per non dire, insomma, per non dire probabile. Il declino di Perlain durò 10 anni. Ho bisogno di capire se è cominciato il declino di De Laurentiis, quanto nel
caso, o se è una parentesi. Va bene, lo capiremo e ne riparleremo, caro Massimiliano. Grazie per essere stato con noi, come sempre. Andate sul napolista.it perché ci sono tanti approfondimenti molto molto interessanti, come sempre. Grazie a Massimiliano Gallo. Siamo in chiusura perché adesso arriva un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live sino alle 14. No, Lorenzo si è preoccupato, ci scrive questo amico, la tifoso dell'Inter più di Acerbi che del razzismo. No, ha detto, la premessa è razzismo, punizione esemplare dovrà ricevere Acerbi se sarà appurato quello che è accaduto in maniera inequivocabile. Però andiamoci cauti perché la giustizia a volte punisce anche chi non dovrebbe essere punito e quindi dice cerchiamo di capire, che la procura capisca e chiarisca bene come sono andati i fatti. Ma questo è, mi sembra un discorso insomma normale e auspicabile sotto certi aspetti. L'impressione è che Acerbi l'abbia fatta fuori dal vaso e sia stato effettivamente offensivo in modo razzista nei confronti di Juan Jesus, per cui dopo l'esclusione della nazionale sarà anche, dopo le indagini della procura federale di questi giorni, sarà anche squalificato per almeno 10 giornate, almeno così ci diceva il giudice Bruno D'Urso per anni nella procura federale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Grazie a Mary Jane in regia, grazie a Gigi Soriani che è appena arrivato in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Forza Napoli Sempre termina qui, tornerà domani a mezzogiorno. Auguri a tutti Giuseppe e auguri a tutti i papà. Adesso arriva Marte Sport Live con Dario Sarnataro. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.